Siete collegati con Radio Nation, io sono Daniela e questa è la puntata numero 16 di Un mercoledì da Leoni. Vi abbiamo appena passato un pezzo dei semifinalists e il pezzo si intitola Our Body. Come avrete notato, ci sono delle chiare influenze anni 80 e io direi soprattutto da parte dei New Order, vero caro Marians? Mi sa che questa volta l'esame sulla musica lo passo. Allora, intanto ci ritroviamo dopo un po' di tempo che non siamo stati in compagnia reciproca, perché c'è stato qualche piccolo disguido, come c'è anche chiaramente questa sera, ma che vi posso dire? Tra tutte le volte che la DSL funziona, da qui a 1:30, questa sera ha fatto un po' i capricci, come anche la direttora sa, circa una mezz'oretta fa, mentre cercavamo di raccontarci alcune cose per aggiornarci su le cose che stiamo combinando alle vostre spalle anche al Parma Work Camp. Comunque, prima di raccontarvi un po' di che cosa parleremo questa sera, sicuramente lo sapete benissimo, di cinema e andiamo a tirare un po' di pacchi o ad evitarveli, vi mando questo pezzo bellissimo di Andrea Parodi e Aldi Meola.
Astro Ricamos, buonanotte.
Eccovi trovati qui, siete sempre collegati con Radio Nation. Io sono Daniela e questa è la puntata numero 16 di Un Mercoledì da Leoni. Giusto per ricordarci che la Sardegna non ha dato i natali soltanto al novello Marco Carta, che come sapete ha vinto il concorso di musica Sanremo, ci siamo messi questo pezzo che ci ricorda, insomma, che in terra sarda non ci sono soltanto, diciamo, questi giovincelli che nascono dal pop e nascono dai reality. Quindi abbiamo dato anche il nostro contributo alla settimana sanremese chiusa da poco e possiamo archiviarla in questo modo. Allora, i film di cui parleremo questa sera sono questi. Intanto vi voglio raccontare qualcosa a proposito del terzo episodio della saga di Underworld, che diciamo alla lontana può fare il paio con Twilight, ma chiaramente è un po' più sanguinosa e anche un pochettino più becerotta, per cui ci può anche stare più simpatica nella bruttezza. È appena uscito il terzo episodio, che si intitola Underworld, la rivolta dei Lycan, e chi frequenta un po' il mondo patinato gotico sa che, insomma, c'è una folta schiera di ammiratori che impazziscono per questo genere di film, dove ci sono questi vampiri belli, vestiti sempre benissimo, dove ci sono anche mostri, che viene definita chick lit, però è anche vero che, insomma, ci sono dei paletti che vanno assolutamente rispettati, perché se ce la possiamo fare a digerire Sex and the City, The Movie, I Love Shopping invece no. Diciamo che costituisce una linea di confine tra una cosa guardabile e una cosa decisamente imbarazzante. Un altro personaggio di cui parleremo questa sera è Jason Voorhees, il grande Jason, ritornato in auge sempre grazie alla ditta Michael Bay, perché sta producendo quasi tutti i remake dei film più famosi dagli anni 70-80 in poi, ma insomma è tornato, sarà pur tornato, ne siamo tutti felici, ma è tornato con il macete spuntato e questo ci dà molto dispiacere. L'ultimo film invece di cui parliamo un po' più diffusamente, prima che la carogna di amici e vedasi Marco Carta in apertura prima ci salga sulla schiena portandoci via alcuni dei nostri amici ascoltatori, e poi lasceremo anche il posto dalle 9:20 in circa a Paco, quindi seguite lui invece di tenere e registratevi amici. Vi parlerò di The Reader, un film che vale assolutamente la pena di vedere, con una grande Kate Winslet, al di là del fatto che si è guadagnata l'Oscar. Per cui, se poi avremo tempo, faremo anche qualche piccola digressione per quanto riguarda gli Oscar 2009. E magari se riusciamo al box office, ma insomma, così detto a voce sembra che ci vogliono 2 ore, ma noi ce la faremo in 1 ora e mezza, 1 ora e 20. Allora, la sigla ve l'ho mandata e prima di entrare un po' nel vivo del racconto della saga, del terzo episodio della saga di Underworld, vi mando questo pezzo.
The sky stained glow. The clouds had gathered silently. The bird was upon the road. The roses in the garden blushed when the moment rose. As the door to that summer closed. As the door to that summer closed.
abbiamo appena passato i Coconut Groove con The End of the Summer On. Allora, il primo film di cui parleremo e sparleremo questa sera è Underworld, la puntata numero 3. E più precisamente il titolo è Underworld, la rivolta dei Lycan. Allora, è appena uscito al cinema questo weekend e comunque andando a vedere anche nel box office, insomma, si è piazzato abbastanza bene nonostante un'uscita così, così ravvicinata. È già al settimo posto in Italia. E questo perché? Questo per il motivo che vi dicevo prima, cioè una schiera nutritissima di affezionati a questo genere di film che comunque rivisitano il mito del vampiro in modo fighetto e insomma è inutile nasconderci dietro un dito. Sicuramente i primi due episodi avevano una propria bellezza da un certo punto di vista, dato che c'era questa forma di lotta tra i vampiri da una parte e i licantropi, qua chiamati Lycan, dall'altra, insomma, che venivano assoggettati ai loro voleri. Insomma, poi c'erano tutta una serie di cose che succedevano e c'era la bella vampirella Kate Beckinsale nei primi due episodi. Di qua invece nel terzo si vedrà disfriso alla fine, quindi rimanete dentro nella sala se andate a vederlo al cinema, voi che siete appassionati, e succede questo. Insomma, se ricordate i due episodi precedenti, ma comunque vi rispolvero io la memoria, si raccontava appunto di questa leggenda risalente al Medioevo, nella quale venivano create questi animali che arrivavano chiaramente dagli esseri umani e che si trasformavano in lupi. Dunque, che mi chiedono poi dalla chat che aveva una propria bellezza, siamo proprio sicuri? Sì, diciamo che da un punto di vista fighetto così è, insomma, anche se non ci piace. Chiaramente noi tifiamo per vampiri stile Dracula e comunque se ricordate anche per un film notevole che uscì l'anno scorso che era 30 giorni di buio, quelli sono i vampiri a cui noi, perlomeno io, mi riferisco proprio come punto di vista. Se devo dire il mio punto di vista soggettivo, fighetti sicuramente, Bellucci, eccetera, eccetera. Vi stavo raccontando questo. Allora, c'era questo famoso ricordo che è risalente al Medioevo, dove i Lycan venivano creati e veniva fatto in modo che fossero assoggettati ai vampiri e ai loro voleri. Quindi, in realtà il terzo episodio è un prequel, per cui bisogna fare un passo indietro, andare nella storia dei tempi e andare a vedere un po' che successe, visto che il grande vampirone Victor aveva questa bella figliola interpretata da Rona Mitra, che se ricordate era la dottoressa inquietante e conturbante in una serie di Nip and Tuck e poi recente interprete di Doomsday, un altro film di un regista che è Marshall, che si occupa anche egli di horror, guarda un po', per cui la stanno, come dire, lei sta diventando un'attrice di questo genere e ci fa piacere perché è una ragazza in gamba, oltretutto anche un bel vedere. Ma comunque, la trama è presso detta, c'è questa forma di odio, chiaramente tra le due razze, perché anche se vengono assoggettati i licantropi, comunque se devono liberare, e la figlia del grande capo dei vampiri chiaramente si innamora del licantropo uomo che fu il primo, insomma, ad essere creato, per cui c'è tutta questa storia di intestina, tutte queste lotte di sofferenza per la liberazione, insomma, e la trama ve la potete già immaginare voi, e prima che vi racconti qualcos'altro, diciamo un po' di qualche piccola curiosità, vi mando questo pezzo, loro sono i Klimt 1918 e la canzone si chiama Etget. stavo raccontando qualcosa in più, insomma, del terzo episodio di Underworld, alla rivolta dei Lycan. Allora, dal punto di vista tecnico, bisogna dire questo: il regista non è più Len Wiseman, tra l'altro, piccola notazione, pettegola. Fu, credo, e che sia ancora il fidanzato di Kate Beckinsale, ma si è messo, anziché dietro la macchina da presa, ha prodotto e poi ha partecipato anche alla sceneggiatura. Mentre invece, proprio in direzione registica, c'è Patrick Tatopoulos, ovvero il creatore di questi mostri, tra l'altro non soltanto dei mostri chiamati Lycan, dove ha affinato una serie di tecniche mischiando prostetica e protesi fatte in lattice, per cui montandole poi chiaramente sugli attori in carne e ossa. E tutto questo poi viene anche passato al computer, per cui la trasformazione da essere umano, da ominide a licantropo, scusate, avviene con un'integrazione fatta in computer grafica. Egli creò questo Patrick, il signor Patrick Tatopoulos, che se ve lo cercate su internet è anche un signore tutto sommato belloccio e giovincello, creò i mostri che vedemmo in Pitch Black, quelli renderizzati in Io sono leggenda, poi anche in Silent Hill, che se ricordate sono dei film un po' particolari dal punto di vista visivo. Sicuramente quelli di Io sono leggenda, io ricordo questi vampiri non molto fatti bene, ho questo ricordo tra l'altro di completa finzione, per cui anche in questo film, nonostante la fotografia sia scura e comunque abbastanza piatta, insomma un po' la sensazione di finto viene. Tra l'altro quando ci sono poi questi mostri naturalizzati umani, insomma un po' con questo gioco di luci sembrano un po' plasticosi, per cui è vero che c'è tutta questa patina di fighetteria attorno al film, però insomma il fatto che non ci sia comunque una mano salda, il che detto per quanto riguarda Len Wiseman, con tutto il rispetto, comunque non è certamente un regista horror fatto e finito, insomma vuol dire che qualcosina insomma si è perso per strada. Tutto sommato è un film inutile, ripeto, è già al settimo posto nella classifica del box office proprio perché gode di questa grande di questo grande bacino di utenza che secondo me arriva anche purtroppo ai noi da Twilight, per cui ricordo, assolutamente ricordo, che esiste anche un film molto molto più bello per quanto riguarda il discorso dei vampiri e l'adolescenza, che è Lasciami Entrare, un film bellissimo che vi invito a vedere appena vi dovesse capitare. Tra l'altro uscito in Italia è rimasto poco, per cui dovremmo già trovarlo tra poco in DVD. Per cui io direi che adesso noi il terzo episodio di Underworld lo liquidiamo con questa canzone che mi sembra assolutamente perfetta.
Le scoscese pareti, impervi pentii, ferriti d'altura della mia ruvida anima colonizzatrice, sono dure da scalare, lo slancio del mio santo delirio, la furetta delle mie idiosincrasie mi rendono isterico come una vecchia zitella abruzzese, insopportabile come una giovane insegnante di francese in un liceo di provincia.
Finalmente alla faccia della fiacca di tutto l'Occidente mi scoppiano tutte le coronate.
Siete nuovamente collegati con Radio Nation, io sono sempre Daniela e questo è un pezzo assolutamente folle che mi ha selezionato Marianza e che va benissimo proprio con i nostri amici Lycan, perché si intitola Finitemi con un proiettile di platino e loro sono i Post Contemporary Corporation. Allora, passiamo al prossimo film. Il prossimo filmaccio di cui parliamo è I Love Shopping, anche questo lo liquideremo con poco, visto che comunque insomma va bene tutto sommato che esistano cose come Sex and the City, quella diciamo che è la nostra linea di confine per capire cosa si può sopportare e cosa no. Per cui tutto ciò che è al di là di Sex and the City, insomma, va bene commediole, figlie, figliastre, ma non per questo ci dobbiamo sorbire anche cugine stupide, insulse, imbarazzanti, come succede nel film I Love Shopping. Allora, è tratto da un best seller di Sophie Kinsella che è diventata miliardaria grazie a questo filone che ha inaugurato circa una decina di anni fa, chiamato Chick Lit, soprattutto in questo caso dedicato allo shopping compulsivo. E io ricordo che lessi così bellamente senza impegno questo romanzetto, ne ricordo qualche suggestione, giusto, e qualche risatina, ma nel film non rimane neanche questo gusto British, come dire, per le cose stupide e sciocche. Cioè è proprio, diciamo, come dire, involgarito da tutta una serie di grossolanità tipiche di una certa commedia americana che ci sta sulle palle. Comunque, adesso ne parleremo un po' meglio, intanto vi mando questo pezzullo e beccatevelo.
Such a good friend.
loro sono i Be Our, scusate, sono i Be Your Own Pet e la canzone è Becky. Allora, parlavamo di ragazze, insomma, voglia, diciamolo pure, cioè, esiste un filone di cinema dedicato alle ragazze, come purtroppo, non so se sia un bene o sia un male, esiste un filone di letteratura dedicato alle ragazze. Insomma, questi ragionamenti da marketing alla fine chiaramente si riflettono un po' dappertutto, sia nel cinema sia nella letteratura. Poi sta a noi, insomma, adesso fatemi dire questa frase all'alberone, sta a noi un po' andare a cercare e pescare nel mucchio quello che ci piace e quello che non ci piace, al di là delle etichette. Ma comunque, torniamo ad I Love Shopping. Allora, la protagonista è Isla Fisher, o Isla Fisher, insomma, voi direte chi è. Allora, due parole. Numero uno è la fidanzata di Sacha Baron Cohen, che se non sapete chi è, arrangiatevi, andatevelo a cercare su Google, e se non lo sapete siete dei gran somari. E fece anche la parte della fidanzata squinternata che assaliva il moro di Due Single a Nozze. Queste, diciamo, sono le sue apparizioni, perlomeno in Italia, più memorabili. Poi in America ha fatto altre cose, come una situation comedy, è andata molto bene. Insomma, lei si cuce addosso questo personaggio della svampita tettona, bella, carina, eccetera, eccetera, e vorrebbe tanto. Tanto entrare dentro questa rivista di moda nella quale c'è, come dire, una fotocopia di della signora che c'era nel Diavolo Veste Prada, interpretata da Meryl Streep, in questo caso invece è Kirsten Scott Thomas. Insomma, non ci siamo proprio, ecco, sono un po' tutti fuori parte, anche perché ci si ritrovano vecchie glorie come Joan Cusack, e John Goodman e John Lithgow, che fanno parte, che insomma, se tu ci pensi ai loro film passati, insomma, ti viene un po' male a pensare che cosa sono finiti a fare, ma comunque si deve portare a casa la pagnotta. Allora, la ragazza ha la mania compulsiva di comprare e ha la strisciata di carta di credito facile, per cui prima di andare al lavoro, passando per la Fifth Avenue, non fa altro che farsi abbindolare dai manichini che, tra parentesi, prendono vita e si animano, e come dei grilli sussurranti maligni le dicono: comprami, 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 indicandole magari questo piuttosto che quell'altro oggetto. Quindi, signore mie, c'è anche una nota surreale in questo film, perché abbiamo voluto pure strafare. Per quanto riguarda i costumi, la costumista è la stessa di Sex and the City. Tale Patricia Field, diventata ricchissima grazie a questa sua vena un po' folle, e qui negli abiti, tra l'altro, cosa da notare, visto che stiamo parlando di cose da ragazze, tra virgolette, che riguardano l'andare a fare shopping, ha calcato eccessivamente la mano. Insomma, la ragazza è molto carina, molto bellina, ma con questi colori fortissimi diventa una macchietta. Sarà anche, ci guarderà anche dall'alto, delle sue labutaine, però, che posso dirvi, non mi viene voglia di comprarmi nulla, nemmeno se mi danno delle mazzate, il che significa che è proprio un film respingente anche da questo punto di vista. Per cui, se volete guarire dall'acquisto compulsivo, ve lo consiglio se siete affetti da questa malattia. Prima di raccontarvi ancora qualcos'altro, io direi che facciamo una piccola pausa, vediamo che succede in chat. Intanto ringrazio le persone che ci sono, saluto Antonio B, Whiplash, Assimo e Paco, che vi ricordo poi entrerà dopo di me e avrà amici sul gobbone, ma noi ce ne freghiamo. le 20:42, abbiamo già passato la prima mezz'ora, anzi quasi i primi tre quarti d'ora del programma. Dunque, vi stavo raccontando di quella cosa insulsa e scioccariella che è I Love Shopping. Allora, ancora qualcosina e poi possiamo passare al terzo film, che è Venerdì 13. Dunque, si può dire questo, insomma, la ragazza cerca di diventare una giornalista, volerebbe diventare una giornalista famosa per questa grande rivista di moda, ma poi finisce a dispensare consigli da una rubrica, pensate un po' che cosa divertente, che si occupa di risparmio. Quindi nell'ordine viene inseguita dai debiti, dall'esattore delle tasse, ci sarà anche una disfatta in diretta TV, da questo principino azzurro con le prade ai piedi e il cervello di un tredicenne, da una indefinita trama grossolana che prevede anticipi ogni secondo, e se ridi è per noia, e se ridi ci credi è sicuro che tu hai un problema, e questo lo dice anche Freud. Allora, passiamo invece al nostro amichevole assassino di quartiere. Allora, Michael Bay ha capito che funziona dal punto di vista sicuramente degli incassi e del racimolare nuovamente nuovi amici e cultori, per cui si è dato alla produzione e sta man mano rifacendo tutta una serie di film che furono famosi negli anni 70 e negli anni 80, a cominciare da Non aprite quella porta. Insomma, gli era andata un po' meglio con questi film, ma adesso invece ultimamente, insomma, almeno perlomeno con Jason, ha preso la classica palizzata in faccia. Non è andato benissimo in America, anche se comunque rimane strettamente tra le prime 10 posizioni, e in Italia, ripeto sempre per il fatto che comunque l'horror tira più di, e lo sapete meglio di me, all'ottavo posto, lo abbiamo già in Italia, per cui comunque il pubblico risponde bene. Poi non si sa che cosa pensino nel momento in cui escono, insomma, rivedere la figura di Jason, che perlomeno per quanto riguarda me è uno dei punti di riferimento degli uccisori per quanto riguarda il mio immaginario di film horror, insomma, spiace, ecco, vederlo un pochettino un po' dimesso e un po' rincoglionito. C'è questo inizio nel quale si racconticchia un pochino quello che successe nel primo episodio di Venerdì 13, che, ve lo voglio ricordare, vedeva al centro della trama la figura sì di Jason, ma appariva alla fine ed era adolescente ed era mamma, se non l'avete mai visto abbassate pure il volume, non mi interessa, ed era mamma che prendeva il coltellaccio e ammazzava i ragazzini che facevano un po' uno scempio di Crystal Lake, il famoso luogo dove avvenne la tragedia, dove il figlio venne annegato dai cattivi che non lo volevano perché era brutto ed era rovinato. Quindi c'è questo prequel iniziale che in teoria dovrebbe richiamare la saga. Poi questo rifacimento di Venerdì 13 racchiude un po' tutti e tre i primi episodi, perché lo vediamo con una fascia, lo vediamo chiaramente adulto, lo vediamo con una serie di cose in faccia tipo benda, e poi a un certo punto della trama raccogliere la maschera da hockey e mettersela, che quella è proprio la figura iconica alla quale siamo abituati. Questo succede, ad esempio, per quanto riguarda la saga di Jason, succede esattamente nel terzo episodio, perché il primo e il secondo se li fa, innanzitutto nel primo, vi ripeto, come vi dicevo prima, compare alla fine, nel secondo si fa tutte le uccisioni con questa specie di sacchetto sulla faccia, e nel terzo recupera finalmente la maschera, per cui questa cosa viene riportata, come vedete sono espertissime di Jason e non solo, anche di Michael Myers, ma ne parleremo in un altro momento, e quindi si ricicla, come dire, in queste piccole cose, e lo ritroviamo. Per il resto, insomma, è tutta carne da macello in due fasi. Nella prima fase c'è una prima ammazzata generale, dove gli stupidi del momento si meritano tutti quanti di morire, ma poi c'è questa seconda entrata, dove vi è il fratello di una di queste ragazze che viene uccisa nella prima fase e che va a cercarla perché la polizia è talmente rimbambita che, anche se ci sono 4 case al Crystal Lake, non si fa venire quel certo dubbio che magari sarebbe meglio andare a vedere anche le case che sembrano abbandonate. Thank you. Sono Bon Iver con Skinny Love, una canzone insomma che ci riconcilia un po', visto che Jason ci ha deluso. Allora, torniamo a lui. Vi dicevo, ci sono queste due fasi di mattanza, insomma, una prima e poi una seconda. Per quanto riguarda la carne da macello, insomma, è quasi tutta fornita, quasi tutta bionda e etnica, c'è un orientale, c'è il nero, poi ci sono varie miscelanze di etnie, insomma, e comunque vengono tutti riciclati da vari serial, insomma. Tra l'altro vi sono parecchi topless, quindi c'è un po' quel prurittino, un pochino, insomma, che attirerebbe anche un certo pubblico che magari, già che c'è, insomma, se vede un paio di tette, insomma, non gli dispiace, ecco. Certo, questo invece dà un po' fastidio al nostro Jason, che comunque appena li vede, insomma, che si appartano, insomma, gli girano quei 5 minuti e subito chiaramente li deve andare a far fuori, ma insomma se lo meritano, perché quasi tutti, se non un paio di personaggi, sono veramente talmente stupidi che, insomma, tu non vedi l'ora, insomma, di schiamazzare, anche se con una certa misura, visto che il film comunque non ti coinvolge più di tanto, di schiamazzare alla morte di questi imbecilli che vanno a Crystal Lake. Le cose che non ho dimenticato di questo film sono queste. Allora, c'è una scena nella quale un ragazzo di colore, mentre rimane da solo, strano, senza nessuna fidanzata o nessuna ipotetica fidanzata alla quale volgere il proprio pensiero, prende una rivista e decide, insomma, di fare da sé, e lo fa guardando una rivista stupidissima tipo Donna Moderna. Allora, voi fatti i conti, io insomma, un ragazzo mentre sfoglia Donna Moderna moderna e poi si fissa su una tizia normalissima, ma che indossa un orribile maglioncino giallo senape, insomma, e lui s'attizza. Questo è quanto. Tra l'altro, il ragazzo di colore da lì a poco morirà dopo aver pronunciato la seguente frase, incalzato dagli amici: io sono uno spirito libero, e tu pensi mentre sta uscendo, ok, vai pure a crepare molto e anche volentieri nel capanno degli attrezzi, meritati la tua fine. Poi c'è un'altra scena estrapolata sempre dal contesto, perché il film è sempre brutto, nella quale una ragazza che incita un ragazzo fidanzato, insomma, viene uccisa incornata sopra questo trofeo, sempre dal nostro amico Jason, per cui chi di corna ferisce, di corna perisce, insomma, evviva la moralina di Jason. Tra l'altro, nella casa a farlo scappare Jason, se uno nota, perché è impossibile non notare, ci sono questi orribili pesci palla impagliati che sono enormi. Insomma, io li metterei davanti a Jason e al momento in cui li vedesse, penso che tutto sommato, se ha un barlume di intelligenza nei suoi occhi, se ne scapperebbe a gambe levate, dato che certe suppellettili, insomma, possono far venire gli incubi. Quindi in questo caso, come dire, il mito di Jason è stato un po', non è stato un po', è stato, come dire, travolto dalla stupidità degli sceneggiatori e del regista. È Marcus Nispel che fece anche la riedizione di Non aprite quella porta. Gli era andata un po' meglio perché c'era Jessica Biel, insomma, era un po' più coinvolgente. Comunque, insomma, ragazzi miei, adesso speriamo che non ce la menino più di tanto. Perché se insomma Jason deve ritornare così, sarebbe molto meglio, insomma, che se ne stia nel suo laghetto a pescare carpe.
wanna lay down with me? Say, do you wanna lay down by my side? Do you wanna lay down with me? Say, Say, Pepper, do you want to lay down with me? Say, Pepper, do you want to lay down by my side? Pepper, do you want to lay down with me? Say, Pepper! Say, Pepper!
Siete nuovamente collegati con Radio Nation, spero che mi sentiate, visto che la connessione questa sera sta facendo un po' in capricci, insomma è andata bene per quasi un anno e mezzo e questa sera che riprendo le trasmissioni dopo un po' di pasticce, giustamente non mi deve assistere, ma noi siamo più forti della Telecom e di tutto quanto, il mondo messo assieme, e dopo aver detto tracchiulella tutto funzionerà. Comunque, chiuso l'argomento di Jason, archiviato lui e le sue carpe maledette, adesso vi parlo di un film che invece non è un pacco, almeno per quanto mi riguarda l'ho trovato molto bello e molto particolare. Allora, il film in questione è The Reader. Intanto vi dico il pezzo di prima, un pezzo assolutamente divertente, molto molto bello. Loro sono i Primus, è la canzone Tommy the Cat con questo giro di basso bellissimo. Vi ricordo che la playlist è montata sia da me sia da Marianz. Questa sera invece è tutto Marianz perché non sono riuscita ad integrare nessun pezzo, quindi godetevela fino in fondo perché ha lasciato dei pezzi bellissimi. Tra l'altro poi dopo me ne metterò uno che, del quale mi sono follemente innamorata ed è bellissimo, insomma, perché voglio dire, qua non siamo mica scherzando, anche Goa musica. Comunque, tornando al discorso che stiamo facendo un po' più serio, anche se ci riesce difficile, The Reader è l'ultimo film di Stephen Daldry che ha esordito con Billy Elliot e prese anche l'Oscar e diede queste parti meravigliose a tre attrici stupende, ovvero Nicole Kidman, Julianne Moore e Meryl Streep in The Hours, che io ho trovato un film splendido, bellissimo e struggente. Come disse anche un caro lettore e ascoltatore, menoso, sì, menoso quanto vuoi, è verissimo, però sono quei film, insomma, che rimangono sotto pelle. Lo stesso mi è successo con The Reader, tratto da un romanzo e molto particolare, nel quale vi sono queste figure fondamentali che sono quelle di questa donna che si chiama Hannah e di questo giovanotto che si conoscono, insomma, per un caso fortuito, per cui inizia subito questa forma di attrazione tra i due che sfocia chiaramente in qualcosa di fisico ben presto e al quale poi ruota tutta la vicenda, perché sarà strutturata anche per una serie di motivi e di vicissitudini negli anni. Lui ha 16 anni e lei è una donna matura, molto bella, molto accattivante, molto particolare, asciutta e sbrigativa nei modi, tenera ma allo stesso tempo piena di passione, ma comunque brusca e che nasconde qualcosa. Non sa leggere e oltre alla relazione sessuale, comunque sentimentale, che due avranno, lui la coinvolgerà leggendole questi romanzi, per cui lei entrerà anche mentalmente in un mondo particolare e cercheranno di costruire un rapporto che già si sa avrà chiaramente una fine, però rimane e lascia il segno ad entrambi. Quando lui sarà leggermente più avanti con gli anni, nella fase universitaria, si ritroverà la stessa donna al banco degli imputati. Vi è questo processo nel quale ci sono una serie di imputate donne perché accusate di essere delle capo ai tempi del nazismo, per cui vengono raccontate in aula una serie di fatti diritti e di colpe attribuite a queste donne. Quindi il protagonista vive una forma di sconvolgimento, visto che il ricordo di questa donna è comunque un ricordo positivo, per cui si ritrova a fare i conti con i propri sentimenti. Prima di andare avanti e di raccontarvi qualcosa un po' più nel dettaglio, io vi mando De Delgados con No Danger.
Been hanging round for days, still confused about the way you came. Take the portraits from the wall, take them down and burn them all. I know what I've become by the marks upon their arms. There was nothing that they lacked in charm, but now I've gotta choose who from you is gonna lose and who's going through. By the stories that were told, I decided to reject the bold, brace the cowardly and the weak. Laughs have lasted weeks. There inside, and I see you. Now I would swear this life is you. Been around since we were 22, and now you've got the rush. When you're cold and when you touch, I know things don't mean much. 'Cause we don't know. Just go out and get it straight. There are questions here that just can't wait. Leave romantics to the spine, leave the footballs to the pines. Alternatives we'll find, but there's nothing we can't find. While our lives are plush and kind of fine, find a thing. Roll your sleeves up, find your arms insane. Walking out.
Continuiamo a raccontare di The Reader mentre lasciamo sfumare The Delgados con No Danger. La storia, come vi dicevo, è ambientata in Europa e si nasce dal romanzo, da un romanzo, adesso vi dico bene anche di chi perché in questo momento mi sfugge, allora eccolo qua, me lo sono scritto ma mi era sfuggito, allora è un racconto, più per la precisione, di Bernard Schlink, racconta appunto questo rapporto tra questa donna adulta e questo ragazzo giovanissimo, interpretato nella parte da ragazzo, da David Cross, un bravissimo attore tedesco, tra l'altro con una modalità espressiva molto particolare. Nella parte adulta invece viene affidata a Ralph Fiennes, che ha una recitazione molto sottile, molto particolare ed è molto malinconico, e vi è anche come attore il professore che cercherà di sondare la mente del ragazzo mentre affronta questa realtà di conoscenza verso questa donna che comunque ha un passato così importante come quello di una ex nazista, per cui nemmeno si rende fondamentalmente conto di avere agito in modo così violento, con conseguenze così fondamentali per il resto della propria vita. Kate Winslet è la protagonista, adesso lasciamo stare il fatto che si è guadagnata l'Oscar assolutamente sul campo, in questa parte è davvero eccezionale, è capace di rendere una serie di sfumature e di gamme attoriali in modo molto naturale e insomma io ne sono rimasta assolutamente affascinata. Tra l'altro come vi dicevo prima, questa storia attraversa anche una serie di anni, la vedremo poi invecchiata e quindi ci sono anche questi cambiamenti fisici ai quali sono accompagnati i protagonisti. Un'altra cosa molto particolare di questo film è che non dà giudizi, nel senso comunque si rimane coinvolti da questa storia molto particolare, per cui si vedono questi due esseri umani che, nonostante una serie di enormi distanze, di incapacità e comunque un passato del genere non può che dividere, cercano in qualche modo di mantenere il contatto, perché poi lei sarà condannata chiaramente all'ergastolo e lui in età adulta, ritrovando i libri che leggeva a lei quando ebbero la loro storia d'amore, ricomincia a rileggerli mandandole delle cassette, per cui lei che non sapeva leggere né scrivere, grazie a queste cassette e mettendosi di impegno incomincia a imparare a scrivere e incomincia a scrivere delle brevissime lettere, diventa sempre più avida di conoscenza e chiaramente lui non fa che riempirle la vita con questi racconti mentre le legge tramite questo registratore i romanzi. Allora, visto che siamo in un mood più delicato e comunque insomma, come dire, di sentimenti sospesi, non c'è niente di meglio che mandare Anthony and the Johnson.
I cry for daylight, daylight and the sun. Now I cry for daylight, daylight. Daylight in my heart, daylight in the trees, daylight kisses everything.
Only the white night.
daylight in the field.
Siete nuovamente collegati con Radio Nation. Questi sono i nostri ultimi 5 minuti prima di passare poi a lasciare canale libero e a lasciare ad Aladar con Paco Velenero. Allora, intanto saluto i ragazzi che sono rimasti in chat e che hanno partecipato questa sera, e Antonio B, anche Whiplash e Assimo, e a tutti gli altri bravi durconi che sono in silenzio lì ad ascoltare. Insomma, vi vediamo tutti uno per uno. Allora, non vi racconto più nulla su ed è ride perché mi stanno sgridando dicendo che sto spoilerando, e insomma mi fate anche sentire in colpa, cosa della quale non me ne frega assolutamente niente. Ma comunque, adesso, a parte gli scherzi, io direi che nella scelta di tutta una serie di film che potreste andare a vedere, fatela tranquillamente ricadere su questo film. Tra l'altro, ripeto, è un film che ha una grande struttura narrativa, molto affascinante e recitato benissimo. Quindi, dando uno sguardo anche alla classifica, insomma, il pubblico italiano in questa settimana perlomeno mi ha dato soddisfazione, perché è al sesto posto, per cui benissimo, insomma, il film è arrivato e ne sono ben contenta. Allora, prima di chiudere, poi vi darvi qualche appuntamento, io adesso vi manderei questo pezzo meraviglioso. Loro sono gli Shearwater e la canzone è The Snow Leopard. bellezza straordinaria, la trovo struggente, la trovo meravigliosa. Me la sono ascoltata 10.000 volte in cuffia e anche con il mio MP3, insomma non mi sono ancora stufata, l'avrò ascoltata almeno 50 volte, perché come tutte le persone che si appassionano a qualcosa non vogliono smettere né di ascoltarla né di vederla né di praticarla. Allora, torniamo cazzari come sempre siamo, insomma, io vi do appuntamento tra un paio di settimane, se io resisto e se riesco a bypassare queste 2 settimane de fuego, e intanto io vi ringrazio tutti quanti, ci sentiamo presto, e voglio dire, insomma, ragazzi miei, al cinema andateci, cercate di appassionarvi e fate i bravi. Io vi mando Regina Spector e la canzone è Us.
They made a statue of us and put it on a mountaintop. Now tourists come and stare at us. Blow bubbles with their gum. Take photographs of fun. Have fun. They'll name a city after us, and later say it's all our fault. Then they'll give us a talking to. Then they'll give us a talking to.
Rummaging for